Buongiorno a tutti, come va? Felici di essere qua? Anch'io sono felice di essere qua, sono onorato ancora una volta di poter condividere la sua parola. È un privilegio, un onore, anche una grande responsabilità, ma siamo qui per ascoltare quello che lui ha da dirci oggi. E oggi voglio parlarvi di un tema che sicuramente riguarda tutti noi. E il tema è legato a una parola, e la parola che ci interessa oggi è, comincia con la S, stress. Lo stress. Oggi voglio parlarvi dello stress. Ho bisogno di spiegare cosa sia lo stress? Probabilmente no. Eppure è un termine questo, è una parola inglese, che in italiano significa in pratica sia uno sforzo, sia anche tensione, la tensione che nasce appunto dallo stress, che poi spesso porta a una certa spossatezza. Lo stress prolungato porta l'uomo, in senso generale uomo e donna, ci porta, se non facciamo qualche cosa al proposito, ci porta ad esaurirci, a finire le nostre energie psicofisiche. E lo stress può avere molteplici cause, siamo d'accordo. Possiamo essere stressati per varie ragioni, per vari motivi. Potremmo essere stressati per il tanto lavoro. C'è qualcuno che è tanto stressato per il tanto lavoro? Potrebbe essere una causa. Potremmo essere stressati per le tante responsabilità che incombono su di noi. Mi vengono in mente, ad esempio, le famiglie monoparentali, quindi dove c'è un solo genitore, doppio di responsabilità, ma al di là di quello, in senso lato, le responsabilità di questa vita talvolta ci schiacciano. Potremmo essere stressati a causa dei tanti problemi che abbiamo, problemi di salute, problemi coniugali, problemi familiari, problemi lavorativi, spesso legati ai problemi lavorativi, problemi economici, problemi caratteriali, perché ci rendiamo conto del fatto che abbiamo un caratterino anche noi e che, insomma, smussare determinati angoli non è così facile. Potremmo essere stressati a causa di problemi relazionali, ma ci ritorneremo su questo discorso. Noi potremmo essere stressati anche a causa dell'attitudine degli altri, del nostro prossimo, perché in questo mondo impera da sempre, ma oggi più che mai, forse l'egoismo, l'egocentrismo. E quindi se l'altro è egoista, egocentrico, chi ne fa le spese sono io, in qualche modo. E quindi potremmo essere stressati a causa dell'egoismo degli altri, a causa anche della tanta indifferenza che regna oggi. Questo mondo è un mondo dove c'è tanta, tanta indifferenza nei confronti del prossimo, c'è uno sviscerato amore per il denaro. E allora anche lì, nel momento in cui l'altro ama tanto il denaro, magari il mio boss, magari il mio capo, lui ama tanto il denaro e quindi alla fine chi ne fa le spese sono io, perché sarà la mia retribuzione a soffrirne. Magari siamo stressati per la tanta volontà presente in questo mondo di prevaricare sugli altri. A livello politico, ad esempio, c'è questa sete di potere. E a causa di questa sete di potere, naturalmente, noi soffriamo. Una prima considerazione, tanto per cominciare, e penso che possiate condividere, lo stress, il fatto di sentirci sotto pressione, è qualche cosa che non possiamo eliminare. Non possiamo eliminare questa situazione. Quello che però noi possiamo fare, come figli di Dio, come figlie di Dio, io credo che noi possiamo, da credenti, imparare a gestire lo stress. Qualcuno è d'accordo con me? A gestire magari meglio lo stress, e spero che attraverso questo messaggio ognuno di noi possa magari fare un po' qualche passo avanti nel suo personale percorso. E il personaggio biblico al quale ho voluto ispirarmi oggi per trattare il tema dello stress è Mosè. Mosè. Avremmo potuto parlare di Elia, ma oggi vorrei parlarvi di Mosè. E Mosè è un uomo di Dio, la cui vita, e qui è abbastanza semplice, può essere divisa grosso modo in tre periodi di circa 40 anni l'uno. I primi suoi anni sono presso la corte di Faraone. Sapete come ci è arrivato la corte di Faraone? Lui da ebreo è arrivato alla corte di Faraone perché lo stress l'ha vissuto sua madre, i suoi genitori prima di lui, in quanto il Faraone aveva chiaramente decretato la morte di tutti i figli maschi degli israeliti che stavano crescendo in numero, e quindi lui è arrivato alla corte di Faraone per un miracolo di Dio. Sappiamo come ci è arrivato sul fiume Nilo fino ad arrivare alla figlia del Faraone, che poi l'ha voluto prendere come suo figlio. Quindi questi primi 40 anni. Poi i secondi 40 anni in fuga nel paese di Madian. E perché va nel paese di Madian? Va nel paese di Madian perché da stressato cronico, a un certo punto vede che un egiziano percuote un suo fratello israelita, la cosa non gli va giù e dice la scrittura che a un certo punto si guarda di qui, si guarda di là e poi lo sopprime, lo uccide, sperando che la cosa non venga poi alla luce, cosa che invece succede puntualmente, e lui è costretto a fuggire nel paese di Madian. E lì si sposa poi con Sefora. E arriviamo quindi agli ultimi 40 anni della vita di Mosè. Gli ultimi 40 anni sono quelli caratterizzati dalla chiamata nel famoso pruno ardente che brucia ma che non si consuma, e dove lui si ritrova con l'angelo dell'Eterno che gli dice: vieni, io ti ho scelto per una missione speciale, togliti i calzari perché il luogo dove ti trovi è un luogo santo. E lì comincia la sua avventura come condottiero del popolo di Israele nella terra promessa. E questi ultimi 40 anni, più probabilmente di tutti gli altri, sono caratterizzati da grande stress, da un'enorme pressione su di lui. Lui viene chiamato a liberare appunto gli israeliti dalla schiavitù d'Egitto, durata 400 e più anni. E allora uno dice: dopo tutti questi anni di oppressione, Dio decide di liberare il popolo, chi va a scegliere? Proprio me. Sceglie Mosè e gli dice: ti ho scelto per liberare il tuo popolo, vi voglio condurre nella terra promessa, in un paese meraviglioso dove scorre il latte e il miele. Ma quel paese non è libero, non è che non ci sia nessuno, quel paese è occupato da tanti popoli, dai Cananei, dagli Amorei, dai Gesbusei, dagli Ittiti e quant'altro. E allora è chiaro che a questo punto potete immaginare lo stress nella mente di Mosè. Non sarà una passeggiata, sarà qualcosa di impegnativo. E infatti lui comincia a dire: ma chi sono io per farlo? Perché hai pensato proprio a me? Non ce n'era un altro disponibile? E qui vediamo come il Signore fa una scelta che magari è difficile comprendere per noi. Magari noi ci saremmo immaginati qualcuno già di esuberante. Oh, vado io, dai, dove devo andare? Cosa devo fare? Dai. No. Ne sceglie uno che proprio fa di tutto per evitare questa chiamata, per scappare da questa chiamata. E quindi dice: chi sono io per farlo? E poi come crederanno che sei tu che mi mandi? E Dio gli parla, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Io sono, sarà questo che tu dirai agli israeliti quando ti dovessero chiedere chi ti manda. E a un certo punto l'ultima obiezione ci prova fino in fondo e dice: signore, ho una cosa dimenticato, non sono capace a parlare, non sono un bravo oratore, non ce la posso fare. E il Signore dice: ma sono io che ho creato la bocca, sono io che ti parlo, e attraverso di quello che io ti dirò tu parlerai. No. E vabbè, allora il Signore trova un piano B, e quindi trova l'idea di usarsi di Aronne. Poi successivamente grande stress, il tira e molla con Faraone. Mosè viene chiamato ad andare dal Faraone, dal re d'Egitto, va dal faraone, anni di schiavitù ormai consolidata, per dire: noi stiamo per andarcene, lasciaci andare. Potete immaginarvi quell'altro. Infatti la prima reazione del faraone qual è? Ah, voi eravate schiavi, vi fornivamo la paglia per fare i mattoni. Sai qual è la novità? Da adesso in avanti la paglia ve la cercate voi. E potete immaginarvi Mosè che esce dalla presenza di Faraone, che passa davanti ai suoi fratelli, e i quali: bravo, complimenti, era già dura fino adesso, grazie per questo tuo intervento. Potete immaginarvi la pressione su Mosè, lo stress. Noi parliamo di stress, ma quanto è stato stressato Mosè? Poi l'attraversamento del Mar Rosso. Dio gli ha detto: colpisci le acque e si apriranno. Ma fino a quel momento, quello ha dovuto fare fisicamente, ma fino a quel momento una cosa sola sapevano: che dietro di loro si vedeva del fumo, dei carri che arrivavano a tutta velocità. Vi immaginate lo stress? Stanno arrivando. I suoi collaboratori. Non è per dire, tutto bene, qui davanti c'è il mare, due montagne a sinistra e a destra, dietro vediamo le nuvole, stanno arrivando! Che stress su di lui. Poi il popolo che si lamenta successivamente. Abbiamo fame, abbiamo sete. E quindi lui, pressione su di lui. Lui parla con Dio e Dio manda quaglie, la manna e quant'altro. E poi il peccato del vitello d'oro. Lui è in presenza del Signore che sta dandogli la legge, i comandamenti. E intanto giù al campo ne combinano di tutti i colori e infatti creano questo vitello d'oro. E quando lui scende ci sono le conseguenze di questo grave peccato, perché effettivamente 3.000 uomini muoiono a causa di questo grave peccato nei confronti di Dio. Dobbiamo tenere presente una cosa: il numero di persone coinvolte in questo esodo. La Bibbia parla di 600.000 uomini a piedi. E che cosa significa questo? Significa uomini adatti a combattere. Questo ci porta a pensare che verosimilmente, se mettiamo insieme gli anziani, le donne, i bambini, stiamo parlando di un popolo di 2.400.000-2.500.000 persone. Non pochi. E non è facile coordinare 2.500.000 persone senza alcun ausilio tecnologico. Oggi WhatsApp, messaggio. Allora, signori, oggi succede questo. Telefonino, radiolina. No. Niente di tutto ciò. Immaginatevi coordinare tutta sta gente. Che pressione su Mosè. Vogliamo leggere insieme Esodo capitolo 33. Esodo capitolo 33, i versetti da 12 a 15. Siete abbastanza stressati come Mosè? Allora, Esodo 33, da 12 in avanti, dove troviamo scritto quanto segue. Mosè disse al Signore: vedi, tu mi dici, fa salire questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me, perché il Signore prima gli aveva detto, un angelo sarà davanti a te. E lui dice, ma dov'è sto angelo? Come posso rendermi conto? Posso incontrarlo? Com'è? Eppure hai detto, io ti conosco personalmente e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è popolo tuo. Il Signore rispose, ascoltate bene, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Mosè gli disse, se la tua presenza non viene con me, non farci partire da qui. La mia presenza verrà con te. E qui vediamo che la raccomandazione che Dio fa a Mosè, che naturalmente riguarda anche noi, è una raccomandazione che è basata su due pilastri. La sua presenza. la sua vicinanza, il privilegio di poter avere il Signore vicino a noi, non è un privilegio? E poi il secondo pilastro, conseguente al primo, è il suo riposo. Ora, quando noi pensiamo al suo riposo, non dovremmo pensare a una bella dormita. Uno dice, ah, finalmente un po' di riposo, una bella dormita, senza interruzioni. No. Quando pensiamo al suo riposo, non dobbiamo pensare eventualmente a 15 giorni di relax al mare. Finalmente mi riposo. O a un weekend meraviglioso, in montagna, in mezzo alla neve, la tranquillità, nella pace, nel silenzio, tutte cose molto belle. Ma il riposo di Dio è qualcosa di più. È qualcosa decisamente di più. Il riposo di Dio è vero riposo spirituale. Il riposo di Dio contempla la capacità di amare, contempla la pace, contempla la gioia, contempla la fiducia, contempla il coraggio, contempla entusiasmo per quello che Dio sta facendo nella nostra vita. Questo è il riposo che Dio vuole regalarci. Ne siamo contenti? E il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è questo: stressati, ma non troppo. Stressati sì, ma non troppo. Perché? Il perché è presto spiegato. Perché il Signore, così come ha fatto con Mosè, può e vuole provvederci il suo riposo. Amen. Può e vuole farlo. E il suo riposo, che cos'è? È l'intima convinzione che tutto quanto ci sta succedendo è sotto il suo divino controllo. Quanti dicono amen? E non è solo questo, il suo riposo è anche la convinzione che la meravigliosa opera che lui ha iniziato in ciascuno di noi saprà portarla a termine alla gloria del suo nome. E allora con questa convinzione noi riusciamo a sperimentare il suo meraviglioso riposo. Ora però ci potrebbe essere un piccolo problema. Consentitemi una piccola digressione, poi torniamo a bomba. Ci potrebbe essere un problema. Il problema è questo qua. Tutti noi, se siamo normali, e penso che siamo normali, tutti noi legittimamente desideriamo il suo riposo, sì o no? Tutti desideriamo il riposo di Dio, ci mancherebbe altro. Certo che lo desideriamo. Ma abbiamo appena letto che il suo riposo è strettamente connesso a che cosa? Alla sua presenza. Riposo e presenza vanno insieme. E la presenza di Dio è, e credo che siate d'accordo con me, la presenza di Dio è al tempo stesso tranquillizzante ma preoccupante. La presenza di Dio. La presenza di Dio è al tempo stesso rassicurante ma anche spaventevole. Sapete perché? Perché il Dio della Bibbia, il Dio che ci descrive la parola di Dio, è un Dio d'amore, il Dio della Bibbia è amore, ma è anche un Dio santo, puro. E per questa ragione un Dio che richiede giustizia. E infatti che cosa succede poco dopo, sempre nello stesso capitolo? Quando Mosè a un certo punto, preso dall'entusiasmo, dice al Signore: Signore, fammi vedere la tua gloria! Signore, fammi vedere la tua gloria! Che cosa succede? Esodo 33, versetto 19 dice: il Signore gli rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Dio è buono, ma così come abbiamo appena letto, fa grazia a chi vuole. Come è scritto anche in Romani capitolo 9, Dio non è in obbligo con nessuno. Talvolta noi pretendiamo la grazia. No, 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 lui fa grazia a chi vuole, l'abbiamo appena letto nella sua parola. E poi poco più avanti è scritto il versetto 20, disse ancora, tu non puoi vedere il mio volto perché l'uomo non può vedermi e vivere. Questi passaggi della scrittura dobbiamo tenerli presente. Talvolta ci viene venduto un evangelo a basso costo dove Dio è qualsiasi cosa. Dio è al tuo servizio, è lì solo pronto ad ascoltare quello che tu hai bisogno e lì ti soddisfa il tuo bisogno. No, 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 qui dice chiaramente, tu non puoi vedermi e vivere. Non è possibile. E il Signore disse, ascoltate bene che cosa dice qua. Ecco qui un luogo vicino a me. Tu starai su quel masso, mentre passerà la mia gloria. Io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. E io in questo passaggio della scrittura mi sono reso conto della straordinarietà a proposito del modo con il quale il Signore gestisce la richiesta di Mosè. Pur mettendo in evidenza l'abisso che c'è tra il Creatore, santo, 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 e la creatura incline al male, incline al peccato, molto, molto facilmente, lui adotta un approccio con il suo servo che denota una capacità unica di amare e di proteggere i suoi figli. Dice, tu vuoi vedere la mia gloria? Non ti dico di no. Ti dico davvero, sì, ok. Ma attenzione, la mia gloria non è una cosa facile da gestire, potresti morire. E quindi dice, io ti metterò in una buca. Non dice, vai a infilarti in quella buca. No, io ti metterò in quella buca. E io ti coprirò con la mia mano. Poi io passerò e poi toglierò la mano. Vedete, le amorevoli cure del Signore per i suoi servi. Le amorevoli cure del Signore per i suoi figli. Amore allo stato puro. E questo naturalmente ci fa capire quanto Lui ci ami, quanto Lui voglia proteggerci, ed è per questa ragione che la grazia di Dio è un grande dono, ed è per questa ragione che non dovremmo mai smettere di essere grati a Dio per la grazia. Per la grazia, per quello che ci ha consentito di comprendere nella sua parola. Ma torniamo al tema. Torniamo al tema che stiamo trattando. Parlavamo di stress, con tutto quello che comporta. Perché lo stress, quando noi siamo stressati, penso che sarete d'accordo con me, abbiamo diversi modi, non uguali per tutti, di reagire. Ad esempio, quando qualcuno è stressato, potrebbe succedere che questo stress lo porti o la porti all'inappetenza. Quindi ti si blocca lo stomaco, non mangi più. Sei talmente stressato, sì, lo so, c'è l'altra categoria, ci arriviamo fra un secondo. Questa è una categoria. C'è l'altra categoria all'estremo opposto, che è quella dei uomini, donne, che quando sono particolarmente stressati se mangiano qualsiasi cosa, di tutto e di più. Mangiano di tutto e di più, una fame insaziabile a causa dello stress. Quando siamo sotto stress, alcuni di noi possono sperimentare l'incapacità di dormire, l'insonnia, non dormo più, sono stressato, continuo a pensare a tutte queste cose, a tutti questi problemi, a tutte queste circostanze. Altri magari invece si avventurano in dormite interminabili, dormite spesso che sono strettamente legate al desiderio di fuggire dalla realtà. Uno dice, preferisco dormire, non voglio vedere la realtà, preferisco dormire, magari mi capita di fare qualche bel sogno e basta. Di fronte allo stress c'è chi reagisce con delle vere e proprie crisi di panico, paura. E invece altri reagiscono entrando nell'apatia più totale. Praticamente sguardo perso nel vuoto, esaurimento psicofisico e quindi neanche la reazione appunto di panico, no, apatia totale. La domanda che possiamo farci oggi però è questa: che cosa ci sta stressando? Che cosa ci sta preoccupando? Che cosa ci sta, oso utilizzare questo verbo, che cosa ci sta consumando? Che cosa ci sta impedendo di vivere più sereni, di vivere più tranquilli, di vivere più fiduciosi? Che cosa? Che cosa ci sta appunto stressando? Qualcuno tra di noi potrebbe voler dire, ma non lo dice perché sto parlando io, ma potrebbe voler dire o sta pensando comunque in merito a che cosa lo stia stressando o la stia stressando, qualcuno potrebbe voler dire: voi non avete la minima idea di cosa significhi vivere con un marito come il mio. Rispettivamente, voi non avete la minima idea di che cosa significhi vivere con una moglie come la mia. E quindi spesso lo stress può essere ricondotto alla vita di coppia, alla vita coniugale. Qualcun altro, con un atto di onestà, vera onestà, dicendo la verità, potrebbe dire: io sono stressato, io sono stressata perché sono un perfezionista, perché sono una perfezionista. E quindi il peggior tiranno di me stesso sono io. Io sono un pochino perfezionista. Se ripenso a stamattina, alla sequenza di avvenimenti dopo che mi sono svegliato, ma sono sveglia tutte le cose, mi sono reso conto, intanto che venivo qui, proprio di questo devo parlare, a un certo punto, parlando con me stesso: ma che stress, non arriverò mai in orario, no, ho dimenticato questo, ah no, devo mandare il messaggio in regia, poi devo fare la coppia di riserva, sì, la coppia di riserva, perché voi sapete che io ho sempre una coppia di riserva con me, nel senso che se si pianta l'iPad, non sono un uomo morto, perché ho una versione cartacea sempre con me di quello che devo dire. Paranoico, perfezionista. E il perfezionista è il peggior tiranno di se stesso. Non è mai finita. C'è sempre qualcosa che si può fare meglio. E quindi fonte di stress. Qualcun altro potrebbe dire: fonte di stress, ma è sul posto di lavoro che io sperimento grande stress. Grande stress. È sul posto di lavoro che mi stressano i superiori che pretendono, i clienti che spesso mi offendono e i colleghi che molto spesso non si trattengono da cosa? Dal commentare ogni cosa e, quando possibile, non si trattengono certo dal cercare di arruffianarsi il favore del capo. E tutto questo chiaramente è fonte di stress. Qualcun altro potrebbe essere stressato a causa delle scelte dei suoi figli. Qualcun altro potrebbe essere stressato, magari qualcuno che si è sposato da poco, potrebbe essere stressato dal fatto di avere dei suoceri un po' impiccioni. Per dire! Potrebbe essere, speriamo di no, sto già sudando. Qualcuno potrebbe essere stressato per il fatto di invecchiare, perché facciamo fatica ad accettare questo e questo ci stressa. Qualcuno potrebbe essere stressato dal terrorismo, dal fatto che dovunque tu possa andare, dovunque tu vada, potrebbe succedere qualcosa, una bomba, qualcuno, qualche pazzo scatenato, e questo ci stressa. Qualcuno potrebbe essere stressato da quello che si sente ogni giorno alla radio, si vede ogni sera al telegiornale: montagne che crollano, fiumi che straripano, il pianeta che sta andando alla deriva da ogni punto di vista. E questo potrebbe naturalmente stressarci. Allora, a fronte di tutto questo, c'è un passaggio della scrittura noto, arcinoto, ma che è buono rileggere, perché sono cose che alcune volte dimentichiamo. Matteo capitolo 11, dal versetto 28, è Gesù che parla, è il maestro che parla. Che cosa dice il maestro? Dice: venite a me. Già queste parole, non so quanto stia andando il vostro cuore, quanto siate stressati in questo preciso momento, ma sentire le parole del maestro che dice: venite a me, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi. Oggi avrebbe detto: voi tutti che siete stanchi, carichi, stressati, avrei usato anche lui questo termine, venite a me. Voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Due considerazioni a proposito di questo passaggio della scrittura. Numero uno, se noi fossimo affaticati ed oppressi, faremmo davvero bene a andare da Lui. Lui dice: venite a me, venite a me. Quindi faremmo bene ad andare da Lui. E allora uno potrebbe dire: ma da Lui dove? Da Lui nella preghiera, da Lui nella lettura. E poi da Lui nella preghiera, e quindi da Lui nella lettura. Venite a me. Qui abbiamo tutto quello che Lui voleva che noi sapessimo di Lui, del suo piano e tutte le sue meravigliose promesse. Anche questo passaggio della scrittura. Venite a me, ci dice il Signore quando siete stressati. Venite a me. La seconda considerazione che possiamo fare è questa. Qui dice: giogo dolce, carico leggero. Se il nostro giogo fosse amaro e il nostro carico fosse pesante, questo potrebbe significare qualcosa. Potrebbe significare che in un modo o nell'altro siamo finiti in una trappola che si chiama trappola della performance, trappola della prestazione, trappola del fare. E che finisce in questa trappola ritiene che per piacergli di più, per piacergli sempre di più, deve fare qualcosa, ed eventualmente facendo riceverà qualcosa in cambio da parte di Dio. È una trappola questa, la trappola del fare fino a se stesso. Capita anche nei programmi di alcune chiese, programmi in cui ci sono, non è il nostro caso, ma ci sono praticamente riunioni quasi tutti i giorni, impegni, cose, evangelizzazioni, studi, cose. Il fare, perché dobbiamo piacere al Signore. È una trappola questa. Allora, questo non giustifica l'estremo opposto che è... No. Ma c'è un giusto equilibrio. E quindi è importante che noi ci rendiamo conto del fatto che il Signore ha detto: il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Il suo giogo è dolce e il carico è leggero. Ed è infatti per grazia che siamo stati salvati. È per grazia che siamo stati salvati. È per grazia che ogni giorno uomini e donne di ogni età, uomini e donne di ogni nazione, uomini e donne che si trovano in qualsiasi località di questo pianeta vengono salvati. Per grazia. È per grazia che noi cresciamo spiritualmente. È per grazia che noi ci rialziamo quando cadiamo, siamo d'accordo? È per la grazia di Dio che ci rialziamo. Ed è per la grazia di Dio che noi vinciamo le nostre battaglie. È per la grazia di Dio che noi vinciamo sul peccato, in quella lotta interminabile con il peccato. È per la grazia di Dio che noi vinciamo sulla pigrizia. È per la grazia di Dio che noi vinciamo sull'indifferenza. È per la grazia di Dio che noi vinciamo sul nostro egoismo, sul nostro egocentrismo. È per la grazia di Dio che noi vinciamo sulla nostra supponenza, sul nostro pensare che sappiamo tutto e in realtà non sappiamo granché. È per la grazia di Dio che noi vinciamo sulla paura. Amen. Per la grazia di Dio. Il suo giogo è dolce, il suo carico è leggero. E quindi voglio concludere dicendo questo: il Maestro che ci conosce individualmente meglio di chiunque altro, il Maestro oggi desidera farci sperimentare una volta di più il suo riposo. Ora, come abbiamo detto, il suo riposo è indissolubilmente legato alla sua presenza. E così come abbiamo detto, la sua presenza è una presenza che rasserena e inquieta. È una presenza che tranquillizza e anche intimorisce. Ma è buono che sia così. Sapete che perché è buono che sia così? È buono che sia così perché nel momento in cui, quando noi siamo nella presenza di Dio, siamo rassicurati, ma siamo anche intimoriti, questo significa che abbiamo capito davvero chi è Dio. Abbiamo capito chi è Dio, il Dio di cui ci parla la Scrittura. E allora, così come ci è stato detto, ricordato in Matteo 11, andiamo da Lui. Accettiamo il suo invito e Lui ci darà il suo riposo. E Lui ci darà il suo riposo. Andiamo da Lui. Accettiamo un invito, prendiamoci un tempo, magari oggi pomeriggio se riusciamo, un tempo per stare soli con Lui, per parlare con Lui, per aprire il nostro cuore in Sua presenza, per raccontargli tutto, per piangere davanti a Lui se necessario, per esporgli le situazioni che ci affliggono e per dire: Signore, ho bisogno di Te, parlami e consolami attraverso la Tua parola, rivelati a me attraverso la Tua parola e io sperimenterò il Tuo riposo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Signore, Ti voglio benedire in questa mattina e voglio renderti grazie per questa parola, Signore. Ti rendo grazie, Signore, perché Tu ci conosci meglio di chiunque altro, così come abbiamo potuto dire insieme, e perché Tu conosci, Signore, per ciascuno di noi individualmente quali siano le fonti di stress, quali siano le circostanze di questa vita che ci stanno stressando e che ci impediscono di vivere serenamente, gioiosamente, nella Tua gioia, nella Tua pace, nel Tuo amore, con il Tuo entusiasmo, con il Tuo coraggio, Signore. Signore, Tu conosci ogni cosa e noi veniamo davanti a Te chiedendoti da prima perdono, Signore, perché se siamo stressati è perché in qualche modo non Ti abbiamo dato sufficiente fiducia, non Ti abbiamo dato sufficiente credito. Abbiamo pensato, Signore, che la nostra vita fosse sfuggita dal Tuo controllo e questo è uno sbaglio, Signore, perché non è così. E quindi, Padre, nel nome di Gesù, grazie per come ci aiuti a sperimentare il riposo che Tu hai preparato per noi, un riposo che è basato sulla Tua presenza. Oh Signore, che privilegio grande e meraviglioso quello di poter essere in Tua presenza. E noi sappiamo che siamo in Tua presenza perché la Tua parola promette che dove due o più sono riuniti nel Tuo nome, Tu sei in mezzo a loro. E la Tua parola ci ricorda anche che il Tuo Spirito non ci lascia, non ci abbandona, è con noi, per ricordarci le Tue parole, per consolarci, per ammaestrarci. Spirito Santo, grazie per la Tua presenza. E grazie, Signore, perché in questo momento, in questo preciso momento, vuoi prenderti cura di ciascuno di noi. Così come Ti sei preso cura di Mosè, nascondendolo, proteggendolo, Signore, mostrando un amore che non ha eguali, Signore. Un'attenzione, Signore. Grazie per come Ti prendi cura della mia vita, della nostra vita, individualmente. Voglio benedire il Tuo popolo, voglio benedire la Tua Chiesa, voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella che sta vivendo un momento di stress,
di paura, di angoscia, di preoccupazione. Signore, grazie perché tu ci provvedi ora. Il tuo riposo, la certezza che sei al controllo, Signore. E la certezza che quello che tu hai iniziato nella nostra vita non lo lasci a metà, lo porti a compimento, alla gloria del tuo nome. Signore, oggi noi vogliamo benedirti, Signore. Signore, durante questo ultimo canto, Signore, vogliamo celebrarti per la consapevolezza che abbiamo del fatto che tu ci sei, Signore, e ci vuoi provvedere il tuo riposo. Signore, per fede riceviamo il tuo riposo, vogliamo sperimentare il tuo riposo, vogliamo gioire nel tuo riposo, vogliamo essere benedetti nel riposo che tu elargisci ai tuoi figli e alle tue figlie. Lo riceviamo oggi per fede nel nome di Gesù, e di questo ti siamo grati e riconoscenti. Grazie, Signore, che tu fai tornare il sorriso sui nostri volti e la certezza che tutto è sotto il tuo divino controllo. Ti benediciamo per questo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Amen.